Allora, ben trovati di nuovo. Un saluto a tutti da Marco Piccari e Stefano Impalomini.
Ciao Marco, ciao a tutti, buon pomeriggio.
Mi scrive Camillo De Michelis, il nostro inviato sulla Juventus, Radio Bianconera, eccetera, e che Del Piero è andato al J-Medical, adesso usciva con la macchina.
Vabbè,
io riporto questa cosa qua, insomma. Quindi, visto che prima parlavamo di Del Piero, il futuro, la Juve, eccetera, eccetera.
Non vabbè, gioca domenica.
Non gioca, vabbè, vorrebbero convocarlo, ma non è possibile.
Con Del Piero mi sa che qualche speranza in più, no? Possibilità.
Vabbè,
parte le battute.
Assolutamente. Allora,
anche il migliore, dai, questo finale, tutte le 20:45, quindi.
È tutte le 20:45 di nuovo, sì, per questo gran finale.
Anche le Lecce Cremonese, quindi. Di
sì, 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 beh, c'è pure la salvezza, sì, si lotta, insomma, stasera c'è la playoff della Serie B, poi c'è la Europa League, insomma, non ci facciamo mancare niente, dai. Poi venerdì c'è anche il playout. Capito?
0-0 all'andata.
Bari
su Tirol.
Raccontato, se non erro, da Ricky Buscaglia, che sta qui da noi, è vero?
Ricky? Grande Ricky, eccoci.
Ciao Ricky.
Buon pomeriggio.
No, confermo. Ho commentato io Bari su Tirol, gara 1, sì, confermo.
Vediamo un po' come andrà a finire. Stasera c'è invece il playoff tra Palermo e Catanzaro. Altra bella partita. Vediamo. Voglio chiedervi una cosa. Sto leggendo, Stefano, insomma, su Ildiz. Noi ne abbiamo parlato giorni fa. Insomma, tu hai fatto anche un po' una riflessione su questo calciatore che insomma deve crescere ancora di più, no?
Deve essere messo. Quantomeno deve essere messo in condizione di essere se stesso. Mi pare, insomma, ci sono anche difficoltà di vario genere. È un giocatore formidabile, dal talento innegabile. Però, insomma, noi non ci dobbiamo rifare giovane, 21 anni, bisogna portare pazienza. Quando giochi con la maglia della Juventus, sei capitato lì e hai avuto anche la grande
maglia pesante, poi, perché è la numero 10. Cioè.
Noi dobbiamo anche, voglio dire, secondo me, nelle nostre analisi, ma poi per carità ognuno fa la sua, però insomma, non severi, però bisogna essere esigenti, perché bisogna capire dove stai. Allora, se stai alla Juventus e sei il punto di riferimento, ti hanno rinnovato un contratto, ti hanno riconosciuto il valore, tu devi rispondere sul campo. Ha avuto problemi fisici, sì, però poi è anche capire a quell'età come giocare con i problemi fisici. Io ho visto un sacco di giocatori prima e dopo, no? Che anche con i problemi, a un'età, diciamo, non ancora fatta, cioè con non compiuti da un punto di vista proprio professionale, dal carattere, la personalità e dalle presenze, insomma, dagli anni, sapevano giocare anche in condizioni meno mate, come si diceva una volta. E allora vabbè, ginocchio, c'ha l'infiammazione, poi vai, scorgi, sblocchi una statistica, vedi che presso a poco Sulé e Ildiz hanno giocato le stesse partite, più o meno hanno lo stesso talento, l'altro, diciamo, è più avanti, perché Ildiz un pochino, anzi più avanti di Sulé, però ha fatto 9 gol in più, e però lui ha giocato 3 anni alla Juve, essendo un uomo di riferimento. Quindi allora noi ci poniamo la domanda: chi è che ti deve permettere, ti deve consentire il salto di qualità all'interno della Juventus? Il giocatore più forte, quello dotato tecnicamente, quello che c'ha strappi, quello che c'ha estro.
Quindi lui?
E lui nella seconda parte della stagione, Marco, è mancato clamorosamente, perché per vedere
è stato anche non benissimo.
Tutti a 19 partite non è stato benissimo?
No, magari in questo finale.
5-6 partite, non segna da marzo. Ha fatto 4 gol in giro di ritorno. Sono andato a vedere la radiografia dei suoi 10 gol. Mi ricordo una doppietta con il Cagliari, mi ricordo un gol col Sassuolo, 4 punti, assist a Iosa, quindi facciamo così, diciamo che Ricky forse sa tutto perché c'ha l'archivio là, però quanto ha portato? 12 punti? Oh, 12 punti uno come lui sono pochi, 12, 13.
Sono pochi. Domani.
A Udine l'ha vinta da solo, altre partite a
si parla di un giocatore intoccabile.
Ma per carità, ma non è che lo metto in discussione, però anche noi, secondo me, occorre equilibrio, cioè quantomeno, perché poi vai a vedere la classifica marcatori e Davis ha fatto gli stessi gol, Kristovic ha fatto gli stessi gol, Scamacca ha giocato 10 partite intere, ha fatto gli stessi gol, dov'è l'errore? Allora dice, no, ma quelli sono bomber. Vabbè, ho capito, allora passa e un bomber.
Aspetta, che a proposito di bomber c'è Davide Michele con noi. Ciao, Davide, ben trovato.
Buonasera a voi.
C'è Stefano Impalomeni, c'è Ricky Buscaglia collegato. Ricky, vengo da te, così diamo un attimo il tempo a Davide di ambientarsi sul discorso. Stavamo toccando un po' l'argomento Yıldız, che viene definito come il giocatore intoccabile nella Juventus, una Juventus che è a rischio, diciamo, Champions, quindi non andare in Champions, quindi dovrà rivedere anche un po' il suo piano organizzativo per il prossimo anno per quanto concerne
probabilmente
il
se
mercato,
stai lì perché si è fermato lui.
Righi,
se no ci andrà in Champions.
Ma allora, in contesto generale, quello che hai detto tu, cioè se non va in Champions League è una bella botta economica per la Juventus, e qualsiasi previsione poi rischia di essere fatta al ribasso. Detto questo, che Yıldız sia l'elemento più forte della rosa della Juventus credo che non lo si possa mettere in dubbio. Il giochino che si può fare in una fase di in una settimana in cui si sta criticando a fondo la composizione della rosa della Juventus, il suo reale valore, eccetera, è Yıldız giocherebbe titolare dove, in quale altre squadre? Io ne trovo tante.
Della Serie A o in Europa? Ti faccio questa
domanda. No, anche in Europa.
Ah, okay.
Anche in Europa, secondo me, Yıldız può ritagliarsi un ruolo. Cioè, basta vedere anche semplicemente Kvaratskhelia, che a Napoli aveva già fatto vedere ottime cose, quello che è diventato al Paris Saint-Germain. Cioè, spesso il contesto fa anche molto la differenza.
Però Kvaratskhelia mi sembra che sia stato più incisivo, correggimi se sbaglio, rispetto a lui, no?
Ma il contesto che fa la differenza, Marco. Cioè, secondo me, soprattutto a quell'età... allora... Noi appiccichiamo troppo frequentemente la parola campione a tantissimi giocatori, quando è una parola pesante, si può spendere per 4, 5, 10 quando hai una generazione veramente clamorosa, parlo a livello proprio anche mondiale, europeo. Mm-hmm. Lui è un ottimo giocatore, un buon giocatore che può diventare ottimo giocatore. Kvaratskhelia ha visto a Napoli, Kvaratskhelia ha visto a Paris Saint-Germain, sembrano quasi parenti, cioè Paris Saint-Germain è devastante. Al Napoli è stato incisivo, ma sembrava quasi lo scudetto più di Osimhen, di Spalletti, però cioè,
vabbè, lì è maturato, tu dici, lì è cresciuto ulteriormente.
Yıldız tra 2-3 anni, secondo me, stiamo parlando.
Quindi domanda secca che ti faccio: non ti priveresti mai di un giocatore del genere per fare,
no,
voglio dire, per fare un mercato forte, no? Cedendo un big di quel calibro, non lo faresti, insomma, ecco questo.
Per tanti motivi, Marco, ma persino per il popolo juventino. Cioè, se il popolo juventino già non gli porti la Champions League, cedono Yıldız, ragazzi. No. Cioè, no, non esiste. Cioè, Yıldız non può essere toccato per mille motivi, compreso anche quello ambientale. Cioè, in questo momento devi costruirgli la squadra attorno con i margini di manovra che rischiano di essere drasticamente più ridotti.
Dopo vengo pure da te, Stefano, però lo voglio chiedere anche a David Di Michele, così lo saluto di nuovo. David.
Ciao a tutti. Guarda, io vado oltre.
Avvicinati un po' perché ti sentiamo lontano al telefono. Vai.
Mi senti adesso? Mi sentite?
Sì, adesso meglio, vai, dicevi?
Io vado oltre, ho sentito il discorso di Kvaratskhelia. Stiamo parlando di Kvaratskhelia.
Però Davide, ti sentiamo troppo lontano dal telefono, non so se è viva voce o meno, però ti sento lontanissimo.
Sì. Ho problemi di audio, può darsi.
Prova un po'?
Adesso?
Un po' meglio, dai.
Io vado oltre, perché Kvaratskhelia il primo anno con Spalletti è stato devastante. I 6 mesi con Conte dopo è stato un giocatore normale. Secondo me questi giocatori, quando sono ingabbiati dal tatticismo, non riescono a rendere come vorrebbero. E il motivo che vanno all'estero e riescono a rendere ci deve far riflettere e pensare. Perché gioca in maniera tranquilla, serena, senza patemi d'animo, senza tante situazioni. E penso che Yıldız possa fare questi discorsi. Sicuramente oggi Yıldız non è un campione, è un buonissimo giocatore che può diventare un ottimo e anche un top player. Però in questo momento lo vedo in grandissima difficoltà in questa Juventus, in questa situazione della Juve, perché oggi se la Juve non va in Champions, sicuramente lui è quello più legato di tutti, perché se, come hanno detto gli altri, se c'è Yıldız se non porti la Champions, c'è una piccola rivolta del popolo giuventino sicuramente, e questo penso che debba far pensare un po' tutti.
Stefano?
Su cosa?
Su l'intoccabilità di questo calciatore di fronte ad uno... Io ho fatto uno scenario un po' provocatorio, è chiaro.
Non esistono calciatori intoccabili. Cioè tu puoi... puoi vendere anche un calciatore così se hai un allenatore forte come Spalletti in panchina. Cioè, mi spiego meglio, se dovesse arrivare Foden, Bernardo Silva o Ndoye con Spalletti, io credo probabilmente, se sono dirigente della Juventus, so che in Champions League ci vado, anche senza Illiz, ecco. Lancio una provocazione, poi sono d'accordo con quello che ha detto Righi, anche Davide, in questo momento probabilmente non te ne puoi privare, però se hai le idee chiare e fai un rischio calcolato e se sacrifichi il tuo pezzo forte a patto che tu possa costruire una squadra molto competitiva, perché no? Se c'è un allenatore che fa la differenza, e la Juventus ce l'ha questo allenatore che potrebbe fare la differenza. Poi ci pensa Spalletti, insomma, David ce l'aveva avuto. E no, detto questo, Kvaratskhelia a Napoli ha fatto vincere due scudetti, perché è vero che non è stato travolgente nella prima parte della stagione con Conte, però credo che abbia fatto 4-5 assi e 6 gol, una cosa del genere. Ha deciso un Milan a Napoli, quindi ha vinto due scudetti Kvaratskhelia a Napoli, e stiamo parlando di un calciatore che è superiore a Yıldız in questo momento, perché, e lo spiego terra terra, quando giochi a certi livelli e devi marcare una differenza, non devi fare scelte comuni, non puoi giocare un calcio comune. David lo sa benissimo, ha segnato una valanga di gol in Serie A. C'è, e magari Di Michele nell'ultimo periodo faceva delle giocate che magari David non, 3 anni prima non le facevi. Cioè, voglio dire, che Yıldız sta in una fase embrionale, quasi diciamo adolescenziale del suo, cioè non sa che cos'è ancora, ecco, questo, quindi deve essere aiutato, e quindi se tu devi essere aiutato è dura, Marco, cioè devi compiere quel salto di qualità che lo scopri facendo delle giocate, la capacità di scegliere un dribbling, vado a far male. Kvaratskhelia quando ti punta dice io adesso vado in porta e segno. Cioè, non è che ha un dribbling istintivo, no, però anche a Napoli ti marcava, ti puntava, adesso faccio il tiro, cioè, aveva un disegno in testa, era coordinato, era logico, era esiziale da questo punto di vista. Quando tu vedi un calciatore, dal dribbling vedi proprio che uno contro tre, vai a sbattere oppure fai tipo, che ne so, la pallina del flipper, dici vabbè, speriamo che esco fuori da questo uno contro due, ma non funziona così quando giochi alla Juve, capito? Quindi da quel punto di vista lui si è involuto. Spalletti non lo dirà mai, non lo può dire, però se tu stai in questa situazione perché questo giocatore, e siamo tutti d'accordo, è il giocatore più forte della Juventus, sì. Ma tu se stai in questa condizione perché Yıldız ha un problema al ginocchio, è quello che ti pare, però anche in quei momenti fa dei dribbling oppure punta l'avversario. Adesso io chiedo l'aiuto a Davide in questo senso, cioè, che non mi dà l'idea. Ma veramente voleva, cioè, se tu vuoi far male, no? Siccome sei superiore al tuo avversario, a volte fa dei dribbling che non vanno a buon fine, no? E quindi è lì la titubanza, il disagio di un giocatore che vede che mi sta succedendo. Adesso lascia perdere il ginocchio, che non sta benissimo. Però insomma, io nell'ultimo periodo, se la Juve sta così, è perché lui non incide. E invece
stavi aggiungendo una cosa, Davide? Poi se vuoi aggiungere anche Righi, vai.
No, è vero, nell'ultimo periodo sono tutti dribbling fine a se stessi, ma mai finalizzati a far male all'avversario. Bello da vedere, ma come si dice, bello ma non balla. E alla Juve, se alla Juve devi dare quel qualcosa in più, e lo si richiede a lui, a Vlahovic, come sta facendo nelle ultime partite, come è tornato, sta facendo gol, magari non con una condizione atletica imponente, però ha dato il suo contributo. Quello che viene a mancare è proprio Yıldız, che è quello che è il più aspettato di tutti.
Righi, vuoi aggiungere qualcosa? Mi piace questa chiacchierata.
Sono
su Yıldız.
Completamente d'accordo.
Ci mancherebbe, ma è giusto così, vai.
No, ma intanto per completare il paragone, Kvaratskhelia ha fatto anche un decimo posto a Napoli. Quindi cioè che ha vinto Kvaratskhelia nell'anno in cui Napoli non ne azzeccava una neanche lui, quello di mezzo, perché sembra che sia passato da Spalletti a Conte, ma c'è stato un anno di mezzo a Napoli che i napoletani hanno dimenticato, fortunatamente per loro, ma è stato un disastro quell'anno lì, e sono stati disastrosi anche Kvaratskhelia e Osimhen. E il contesto quindi fa la differenza. Io penso che anche che Yıldız nel girone di ritorno abbia dovuto giocare in un ruolo che si pensava potesse essere suo, come quello del falso 9, centravanti, scegli tu, e probabilmente no. Sono d'accordo quando si dice che è ancora in una fase embrionale, però è un problema molto più generale, molto più generale. Ildiz al 10 e quindi si becca oneri e onori, ma la Juventus ha tantissimi altri problemi altrove. Cioè, se il migliore della stagione alla fine sarà McKennie, che è un giocatore discreto, Houston abbiamo un problema. Cioè, non può essere McKennie il migliore della Juve, non può.
Sono d'accordo, sono d'accordo.
Cioè, quello è il punto, capisci? Poi Ildiz un po' non è stato bene, il contesto non l'ha aiutato, Spalletti voleva un solo giocatore a gennaio e non gliel'han preso. Cioè, va sempre un po' analizzata la situazione, per quello che dico, in questo momento qua fare delle scelte alla Juve non sarà semplice, bisognerà essere estremamente oculati, perché non possono sbagliare niente sul mercato estivo, ma proprio niente. È il classico mercato in cui se devi prendere 8 giocatori, ma devono essere tutti 8 geniali e centrati, e sarà complicatissimo con i danni economici fatti
dalla mancanza della Champions, certo,
eccetera. Per cui Ildiz, ragazzi, cioè, prima di arrivare a Ildiz, secondo me c'è tanta, ma tanta di quella roba.
Non c'è dubbio, certo.
Non c'è dubbio, sì. Ma vi posso chiedere dove, secondo voi, ha sbagliato Spalletti in questo finale, aspettando l'ultima partita, perché ancora ci sono 90 minuti, ma adesso non dipende più dalla Juve, dipende dagli altri.
Sono sempre lì.
Mentre prima aveva una posizione di forza. Cioè, dove individuate un possibile errore da sottolineare del tecnico in questo ultimo periodo?
Ha teso troppo la mano, fidandosi.
Dei giocatori? Si è affidato troppo?
E poi subisce un tradimento involontario. È la storia del calcio. Cioè, lui pensava che alcuni giocatori potessero rendere di più, fare una differenza, non c'è stata, e quindi si ritrova adesso che poi sbocci.
Sì, ma infatti le dichiarazioni...
ma io lo comprendo, perché poi alla fine chi è che ti deve far vincere le partite? Nonna Belarda? Cioè, dai, su, però, ci giriamo intorno.
Però devi allora, essere, io sono d'accordo, però post-partita,
ma non è che lo voglio assolvere, però lo comprendo.
Anche non andare in Europa League,
ma per carità, lui là però parliamo di campo. Lui è stato, tra virgolette, tradito da chi poteva, da chi pensava potesse invece dargli una mano. No,
quindi sono venuti a mancare i calciatori, tu dici?
Quelli più importanti, non quelli più scarsi, quelli più forti.
Ricky, dove vedi un eventuale, diciamo così, errore da attribuire al tecnico in questo finale? Ultime 4 partite, 4 punti e 2 gol segnati, ad esempio.
Posto che stavolta, secondo me, io sono 100 su 100 d'accordo con Stefano, cioè sono mancati anche un po' i giocatori, quindi non so quante colpe dare all'allenatore. Sto su quello che ha detto Spalletti di se stesso, e cioè probabilmente ho sbagliato qualcosa io a livello psicologico. E lì va alla pesca se ha cercato di alleggerire la tensione o al contrario ha teso ulteriormente la squadra, che onestamente se non va in Champions League non è perché ha perso con la Fiorentina, ma perché ha pareggiato col Verona.
Verona e Fiorentina fa un punto.
Sì, ma sai, con la Fiorentina, cioè, la Fiorentina è figlia del Verona, non so come dirti. Cioè, secondo me se non sbagli col Verona probabilmente non sbagli manco con la Fiorentina. Io ho questa percezione qua, è uno collegato all'altro, perché poi cioè Stefano e Davide
sì,
sono
probabilmente
i giocatori. Quando ti infili, quando inciampi in una buca, dici incidente in percorso o si scava? Ogni tanto si scava. E guarda che è successo al Milan. Cioè, quindi è quella col Verona la partita che non può sbagliare, perché il Milan ha perso a Sassuolo e tu già lo sai, quella roba lì non può succedere mai. Non può succedere mai. Cioè, in una Juventus, in una squadra che vuole la Champions League, quello deve essere un boost per andare contro una formazione già retrocessa e accendere il lampeggiante e asfaltare. Quella è la cosa. Quindi, ripeto, per me sono mancati i giocatori proprio sul più bello, e io ascolto Spalletti. Cioè, io a un certo punto, non vivendo la situazione 7 su 7, H24, la Juve, ascolto quello che dice lui, e lui la colpa che si dà è, da un punto di vista, mi sembra di capire, relazionale.
Relazionale.
Quando io ti parlo di tradimento calcistico,
no, calcistico, no, ci mancherebbe,
cioè, perché sennò
no,
qui bisogna stare attenti.
Vabbè, io l'ho capito, cioè, insomma, penso
nel senso, io mi fido di Marco, ma come, sei più bravo,
esatto, no, ci mancherebbe. Davide, tu invece, qual è la tua idea? Non c'è Davide, abbiamo parlato mezz'ora da soli, non c'è. Vedete un attimo, mentre aspettiamo Davide, allora chiedo, approfitto perché siamo proprio in chiusura, chiedo al volo: Davide, c'è? Ci sei?
Sì, ci sono.
Vai.
Sono d'accordo con la disamina che hanno fatto entrambi. Sono mancati i giocatori più importanti. La partita col Verona è stata quella che ha fatto sì che, purtroppo, non vinci quella partita in casa col Verona.
e ti preclude la corsa alla Champions. La partita con la Fiorentina è vittima di quel pareggio là, perché non riesci più a essere tranquillo, sereno, e non ti riescono manco più le cose più semplici possibili, no? Vedi il Contessa davanti alla porta che non fa gol, e magari due settimane prima quella palla la faceva tranquillamente, e di conseguenza poi si vede anche, certo, a livello, certo, psicologico, la pesantezza, perché hai una maglia importante, non usa, e se non c'entri un obiettivo così importante e anche fondamentale oggi, diventa tutto più difficile.
E infatti molti degli ascoltatori che ci stanno scrivendo si è fidato troppo di alcuni giocatori che mentalmente hanno grossi limiti di personalità. Parlando di Juve, tutto giusto, senza personalità i giocatori, dirigenze inadeguate, eccetera.
No, però bisogna, adesso voglio dire, essere,
poi vabbè, va sugli arbitri,
no,
io sinceramente,
essere oggettivi, sono quei calciatori forti che poi hanno permesso questo bel tragitto insieme a Luciano Spalletti. Poi nel momento, diciamo, clou, sono venuti a mancare, ma non è che gli si può fare una colpa, però è un dato oggettivo, certo, cioè, certo, se i giocatori più forti, come ha detto giustamente Davide, anche sottolineato lì, non ti fanno, non sono in giornata, tu non ci vai, tu non vinci, tu non arrivi quarto e tu non vai in Champions League, perché c'è poco da fare.
No, no, chiarissimo.
Il calcio, e sono d'accordo con te, non è una materia semplice, ma su questo siamo tutti d'accordo.
Beh, cioè, nel senso che i giocatori importanti,
no, appunto, se 4-5 che ti devono, calano,
esatto,
tu te ritrovi però veramente.
C'è anche un audio velocissimo, prendiamolo se ci riusciamo, vai. 331 82 0013.
Giuseppe, io, certo, invece sulla Juve penso che Spalletti abbia fatto un po' come è successo con l'Italia,
sì,
una buona partenza e poi dopo è finito per è finito un po' nei suoi tatticismi schizofrenici, e anche i giocatori singoli più talentuosi ne stanno risentendo.
Vediamo. Ricky, proprio al volo, Sarri adesso è un po' in una sorta di ballottaggio tra Atalanta e Napoli. Noi abbiamo fatto una grafica mettendo un po' alcuni aspetti, no, delle due squadre, sia il contratto, sia i giocatori, da una parte la Conference, dall'altra la Champions, da una parte c'è Giuntoli, dall'altra c'è ADL. Quale sarebbe la scelta migliore per lui?
Allora, intanto io proprio con voi parlavo forse due settimane fa, non avrei mai creduto all'ipotesi Sarri-Napoli, e invece oggi è sul piatto, e quindi aveva ragione proprio Enzo Pallavini che lo,
sì,
disse
questi, sì,
a questi microfoni. Da spettatore è troppo suggestivo quel ritorno a Napoli, è proprio cinematografico.
Pensi che potrebbe ripetere un Napoli di quel tipo?
Dipende molto dall'estate, che anche per il Napoli non sarà semplice, perché ha il costo del lavoro allargato da rispettare, da ritoccare. Io penso che andrà via Lukaku, se arriva Sarri va via Conte, che è un altro stipendio pesante, resta a capire cosa fa De Bruyne. Quindi non sono proprio passaggi semplici.
Bene, certo.
Però se viene confermato ad esempio Lobotka, Sarri torna a giocare con un regista puro dopo anni, quindi potrebbe essere interessante.
Tra l'altro ha fatto anche sapere che Lang, Marianucci, Rafa Marin, Beukman e Gilmour sarebbero i primi acquisti del suo Napoli. E vado da Di Michele.
Per la felicità di De Laurentiis.
Certo, diventa aziendalista pure lui.
Dai. È un grande ritorno, no? Visto che poi quando è andato via è a Napoli, ancora lo rimpiangono in alcune circostanze, per vedere partite magari in spettacolo, perché parliamo sempre di un allenatore che ha sempre fatto giocare le squadre in maniera perfetta. Come ha detto, ci saranno dei giocatori che non sono adatti, per me De Bruyne non è adatto per il gioco di Sarri, però a Alisson Santos, a Neres, a Lang, a due giocatori importanti, e Lobotka, che, come ha detto, erano anni che non aveva un play vero, lo ritrova, e penso che il Napoli con Sarri si possa veramente stradivertire se rimangono questi protagonisti.
Va bene, vediamo poi, tutto in andivenire. Intanto ci gustiamo l'ultima giornata. Davide, noi ti ringraziamo come sempre.
Ciao, Davide.
Buon proseguimento.
Grazie
a Davide, a Michele.
Ciao a tutti.
Righi, nel salutarti, dove stai questo fine settimana?
A vedere come si salutano Antonio Conte e il Napoli.
Benissimo.
Sarai sulla notizia.
Esatto.
Grande Righi.
Un abbraccio, Righi. Buon lavoro.
A voi, ragazzi.
Grazie a Righi Buscaglia di DAZN, telecronista DAZN. Ci fermiamo, break, torniamo tra poco.